Benvenuti al Doku Revolver, ragazzi. La seconda parte, ancora oggi, si parla di mondo Ultras. Ed è giusto dare in apertura una notizia importantissima. Il caso Sandri, la nuova sentenza. Spaccarotella è stato condannato per omicidio volontario a 9 anni e 4 mesi. Questa è una grande vittoria per la famiglia e per tutti noi, che credevamo che dovesse pagare. È stato interdetto dal servizio pubblico. Ascoltiamo una breve clip.
In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Appello di Firenze, prima sezione, ha così deciso. Visti gli articoli 592 e 605 procedura penale, in parziale riforma sentenza 14 luglio 2009 Corte di Assise di Arezzo appellata dal Procuratore della Repubblica Tribunale Arezzo, Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, dai difensori dell'imputato e dalle parti civili. Dichiara Spaccarotella Luigi colpevole del reato di cui l'articolo 575 codice penale, così modificata la qualificazione della sentenza di primo grado e con le già concesse attenuanti generiche e la diminuente di quell'articolo 442 codice procedura penale, ridetermina la pena nei confronti dell'imputato in anni 9 e mesi 4 di reclusione. Dichiara Spaccarotella Luigi interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, esclusa la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali di questo grado e alla rifusione delle spese di difesa in questo grado in favore delle parti civili Sandri Piergiorgio, dell'uomo Daniela e Sandri Cristiano, che liquida in complessivi euro 4.000 oltre spese generali, IVA e CPA. Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza. L'udienza è tolta, buonasera, grazie.
Avremmo voluto commentare questa sentenza insieme ai ragazzi che hanno preso parte al documentario, ma le registrazioni del documentario sono avvenute tempo prima. Era comunque importante dare la notizia. Il Doku Revolver può iniziare. Ragazzi, siamo ancora a Revolver cercando di raccontare la verità sul movimento Ultras. Con noi Vincenzo Battantuomo. Buonasera, Vincenzo.
Buonasera.
Vincenzo Battantuomo è un Ultras della Juventus. Parlando appunto di questa solidarietà che nasce poi tra Ultras, anche di diverse fazioni, a questo punto si pone un problema. Ci sono varie leggi repressive che tentano di annientarvi in qualche modo, perlomeno di farvi vedere dal punto di vista sociale ai cittadini come qualcosa di negativo, quindi vi vogliono allontanare effettivamente dallo stadio. Cosa avviene? Che gli Ultras si uniscono, ma all'interno degli Ultras sappiamo bene che in alcune curve sono presenti degli estremismi politici molto forti. Com'è possibile che degli estremismi così forti, che si combattono a volte anche al di fuori dello stadio, possano poi unirsi?
Guarda, io purtroppo, ma lo faccio con la morte nel cuore, devo contraddirti, nel senso che non c'è movimento sociale come quello degli Ultras che abbia subito una serie di leggi speciali e repressive come noi. Non esiste movimento sociale come quello degli Ultras che abbia subito così tante leggi speciali finalizzate a debellarlo. Noi abbiamo subito più decreti repressivi della mafia e del terrorismo messi insieme. Questo perché il movimento Ultras aveva in sé un DNA particolare, che era quello del superamento talvolta di diverse istanze politiche in nome di un comune ideale. Questo non è sempre accaduto, perché poi gli antagonismi tra curve di diversi colori politici ci sono sempre stati e rimarranno sempre. Non vedrai mai a braccetto, neanche in un raduno un ultra livornese e un ultra laziale. Questo fa parte anche della mitologia del mondo ultras. Tuttavia sono esistite esperienze come per esempio quella contro quella iniziale contro la testa del tifoso, che hanno visto per esempio sfilare a Roma il 14 novembre 2009 ultras di tutte le parti politiche, e questo è un fatto. Devo dire però altresì che la testa del tifoso, che è il ministro Maroni, è riuscito lì dove altri avevano fallito. Il movimento ultras oggi è un movimento moribondo, è un movimento, diciamo, che è la caricatura di se stesso. Un ultras tesserato con la testa del tifoso in tasca che canta Gabriele con noi e fa il coro contro la polizia non è un ultras, ma è un pagliaccio, è la caricatura penosissima, pietrificante di se stesso. Purtroppo devo dire che oggi gran parte delle curve italiane, e parlo della Serie A, della Serie A in parte, della Serie B, hanno aderito al progetto di Maroni, si sono fatti tesserare, sono diventati delle scimmie ammaestrate al servizio del Ministero degli Interni in nome dei supremi interessi della squadra di calcio verso la quale in passato si cantava a noi della partita non ce ne frega un cazzo, che oggi invece rappresenta il principale scopo che anima a sedicenti ultras. Devo dire purtroppo che abbiamo perso, gli ultras in Italia hanno perso. Quello che rimane vivo in Italia è il movimento ultras in serie, parte in Serie B e nelle categorie inferiori. Oggi su Ultras Blog registriamo ancora, diciamo così, vivacità, scontri e gioiosa violenza negli stadi di Serie C e di Serie D, persino nei campionati dilettantistici, persino nei tornei a 5, dove molti ragazzi si stanno riversando, scappando dalle platee di Serie A, perché oggi entrare in uno stadio di Serie A è come entrare in una galera. L'impressione che ho io andando saltuariamente allo stadio è quella di infilarmi in un carcere. Io devo dire, lo dico, lo rivendico, lo dico a te, lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando, anche sabato in occasione di Juventus Roma io entrerò allo stadio senza tessera, ve lo dico, lo annuncio alle forze dell'ordine, a tutti gli spioni che ascoltano, io entrerò senza tessera del tifoso, perché quando io voglio andare allo stadio ci vado, ma senza tessera, ci vado poco, ma quando posso ci vado senza tessera, lo faccio alla faccia del ministro Maroni e di tutti quelli che hanno imposto la carta revolving del tifoso.
Marco in ultras del clan 99, AC Savoia.
Per quanto riguarda la politica negli stati, ne siamo contrari, essendo apolitici. Però abbiamo ideali ben precisi e siamo antifascisti. Come gruppo siamo sempre stati indipendenti, mai finanziati. Il materiale che produciamo è tutto autoprodotto. Per noi l'ultras ha il dovere di dare il proprio contributo alla società Calcio Savoia e alla nostra città.
Domenico Mungo, Ultras Fiorentina.
Stanno uscendo dal campo i ragazzi, il cuore mi batte perché hanno tutti scivolati e viola, il colore più bello che c'è.
Come dicevo in apertura di questa intervista, gli ultras sono semplicemente degli uomini, degli individui. che vivono lo spazio che hanno attorno ad essi, che vivono le condizioni sociali. Siamo seri e onesti. Nel mondo ultras italiano, ma voi che state a Londra sapete anche che in Inghilterra, no, ci sono state storicamente delle grosse infiltrazioni politiche all'interno del fenomeno degli hooligans, no? Da parte del National Party, di tutti i movimenti estremisti dell'estrema destra inglese da sempre, ma particolarmente da quando il movimento, per esempio, skinhead è stato soppiantato, almeno mediaticamente, da quello bonnet, no? Tanto per dirne una. Quindi c'è sicuramente una strumentalizzazione e una penetrazione delle destre estremiste all'interno del movimento ultras. Però io non voglio farne un atto di criminalizzazione, ma voglio farne, per esempio, invece un atto di debolezza invece di una certa intelligenza storica della sinistra, che ha sempre considerato invece lo stadio come un luogo minoritario di lotta e non come invece un territorio in cui tutte quante le insorgenze, le contraddizioni della società si manifestavano in un paradigma invece molto, molto evidenziato dallo spazio-tempo dei 90 minuti. Quindi questa è una grossa responsabilità che la sinistra antagonista ha avuto. Però per fortuna esistono anche numerosissimi esempi di carattere opposto, ovvero quelli che hai citato tu. C'è una coscienza di classe di molti gruppi ultras, che non sono gruppi ultras soltanto perché vanno allo stadio, ma vivono la società del loro tempo, vivono il loro territorio in maniera come pratica quotidiana, rivoluzionaria, antagonista. Allora ben vengano queste manifestazioni concrete sul territorio, a Roma, a Perugia, a Cosenza, a Torino, a Livorno, a Terni, ad Ancona. Ci sono grosse realtà ultras che si mischiano in maniera naturale con la lotta antagonista, così come a Verona, a Milano, a Roma stessa e a Trieste, l'identità comunque nazionalista di quelle tifoserie nel tratto che le contraddistingue. Quindi c'è questo elemento fondamentale. Esiste una solidarietà di fondo fra gli ultras, che si, per esempio, nei casi come Gabriele Sandri, dove c'è stata uniformità omogenea ed eterogenea, no, della protesta, del reciproco rispetto, della dimostrazione tangibile di solidarietà rispetto alla tifoseria laziale o rispetto alle tifoserie che sono state coinvolte in quegli scontri e in quei giorni. Però è un elemento che non è qualche cosa da citare come se fosse l'eccezione che conferma la regola, ma è il contrario. Joachim Bey diceva che teorizzava le zone temporaneamente liberate. Ecco, io ho sempre considerato le curve degli stadi, indipendentemente dalla colorazione politica che avevano i gruppi predominanti, come delle zone temporaneamente liberate dove venivano abbattute le gerarchie della società civile, dove c'erano delle regole interne simili a quelle dell'autogestione, attraverso la quale i leader erano leader perché diventavano leader in seguito a un processo antropologico all'interno delle curve. Talvolta, in casi comunque anche altrettanto eclatanti, ci sono stati anche dei gruppi di potere che hanno strumentalizzato per beneficio economico, personale, rendicontistico, questa passione. Potremmo citare nomi di tifoserie e di gruppi, ma io non voglio farlo perché comunque nella logica ultras ognuno deve farsi i cazzi suoi e guardarsi in casa sua. Quindi non ho mai criticato apertamente o fatto dei nomi, ma non per omertà, ma per rispetto. Perché anche in quelle curve che io identifico come delle curve mercantileggianti, ci sono dei ragazzi invece la cui passione è onesta, pure vengono anch'essi strumentalizzati e mercificati. Però ci sono tanti aspetti contraddittori all'interno di questo movimento, di questo sistema, ed è onesto doverlo dire fino in fondo. Il movimento ultras non è infiltrato dalla società e da quelle che sono le caratteristiche della società, ma è semplicemente la cartina di tornasole. E in quanto tale non mi posso stupire se ci sono dei militanti ultras napoletani che sono a Tersigno a scontrarsi con la polizia. Non mi posso stupire se a Cagliari, fra i pastori che vengono bastonati dalla polizia, ci sono anche dei ragazzi della curva del Cagliari. Non mi posso stupire se nel G8 di Genova, in mezzo alle migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone che sono arrivate da tutto il mondo, c'erano componenti evidenti di tifoserie calcistiche di tutta Europa, italiani, delle tifoserie storiche italiane. Io sono un anarchico militante, sono un ultras, come faccio a discernere le due componenti della mia vita? Non posso farlo, e probabilmente non lo possono fare migliaia di ragazzi che tutte le domeniche e tutti i giorni della settimana vivono questa passione alla stessa maniera.
Odio dentro la business class, troppa gente come te. Tutti uguali, tutti re, tutti figli di un fast club. A sociale voglio restare, animale per non perire. sempre fiero delle mie idee. La vendetta non tarderà. Oi, 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 quello che manca a voi. 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 La mia razza, troppi gli anni da soffrire. Dignità, la mia legge, siamo stanchi di aspettare. Dalle ceneri di una città, la felice risorgerà. Gente vera, tutto qua, niente più si fermerà. Oi, 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 quello che manca a voi. Oi, 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 quello che manca a voi. Oi, 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 quello che manca a voi. Oi, 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 quello che manca a voi.
Jacopo, Ultras Ingrifati, Perugia Calcio. Prima mi parlavi di questo libro che io devo essere sincera non ho letto, che è Stadio Italia, conflitti nel mondo del calcio.
Questo libro io l'ho trovato parecchio interessante perché appunto affronta, è scritto da più umani, è scritto da soggetti che comunque appartengono al mondo del calcio e quindi non sono osservatori del mondo del calcio, non sono giornalisti, non sono persone che non sanno quelli che sono i meccanismi che ruotano all'interno, perché io credo che per quanto sia buono il lavoro di reportage che può fare un giornalista, ci sono delle questioni che nel mondo delle curve e più generale nel mondo del pallone, specialmente per quanto riguarda i dispositivi di potere che ruotano appunto attorno alla gestione della società, attorno delle società di calcio, attorno alla gestione dell'ordine pubblico, delle curve, attorno alla gestione dei diritti televisivi e quant'altro, lo si può capire soltanto se ci si immerge proprio all'interno del mondo del pallone. Quindi parliamo di persone che hanno frequentato o frequentano tuttora la curva, parliamo di sociologi come Emilio Quadrelli, un avvocato che anche a noi ha dato una mano molto grande nei tempi in cui organizzavamo la mobilitazione contro la tessera del tifoso, che è Lorenzo Conducci. Parliamo di persone comunque che hanno partecipato attivamente alla vita dei gruppi Ultras. Bella è l'introduzione che dicevo che fa il Quadretto, che sostanzialmente poi riprende anche il lavoro che aveva fatto Valerio Marchi. Valerio Marchi fa un'analisi classista fondamentalmente del mondo del pallone, ma allo stesso tempo l'analisi classista dei meccanismi di potere che ruotano attorno al mondo del calcio è un'analisi ben fondata, un'analisi comunque sia fatta di ricerca sul campo. Il mondo del calcio riproduce tutti i dispositivi del potere, dispositivi del confronto politico, quindi abbiamo potere rappresentato appunto dalla Lega Calcio, dalle televisioni, dalle banche, appunto stanno guadagnando più o meno quattrini con la messa in circolazione della tessera del tifoso, perché la tessera del tifoso di fatto aprono un conto corrente bancario presso le banche che le emettono. E non a caso la maggior parte delle società di calcio di Serie A sono, le azioni della maggior parte delle società di calcio di Serie A sono gestite da banche. Quindi tu guarda che immagini il giro di soldi, visto che per poter essere tifoso comunque costano, il giro di soldi che questi faranno attraverso le transazioni finanziarie per lo scambio, per la compravendita delle magliette, dei gadget che verranno messi a disposizione dei tifosi che hanno la tessera, per gli sconti in autogrill, per la stessa acquisizione della tessera che comunque costa più di un abbonamento. Diceva appunto, da un lato il potere, dall'altro chi subisce, chi sottostà ai comandi del potere, perché fondamentalmente oggi il tifoso che va allo stadio basta fare un abbonamento un anno per accorgersene. In qualsiasi squadra il tifoso che va allo stadio si accorge che fondamentalmente è in balia di quelli che sono i cambiamenti di umore di chi ha, nel mondo del calcio, gestisce la partita, insomma. E dall'altro poi troviamo anche la parte delle guardie di questo meccanismo, di questo sistema, che sicuramente hanno fatto la loro rispetto alla situazione che si è venuta a creare, di un confronto, di un conflitto anche aspro all'interno delle curve. Il ruolo della polizia è sicuramente stato determinante rispetto al deterioramento dei rapporti che si sono avuti verso l'istituzione da parte dei tifosi. Cioè, se negli anni 70, negli anni 80, quando nascevano i gruppi ultras, la diffidenza verso le forze dell'ordine era spesso un retaggio ideologico della fazione politica a cui appartenevano i tifosi e gli ultras in generale, oggi, sebbene nella società assistiamo ad un crescente disinteresse verso la politica, rispetto ai ragazzi che frequentano lo stadio e che spesso scimmiottano i modi politici, perché i modi di fare la politica, perché poi se andiamo a leggere anche su questo libro che Società Italia, sia da destra che da sinistra c'è una certa differenza. È sbagliato ritenere che chi va allo stadio oggi sia il braccio armato, tra virgolette, di una fazione politica in particolare. Assolutamente non è così. Ci sono dei linguaggi di un'entroterra culturale che vengono sicuramente mantenuti, sia degli estremisti di destra che degli estremisti di sinistra. Però da parte di tutti, anche dei cosiddetti gruppi apolitici, c'è un odio verso le forze dell'ordine. Odio che appunto è dovuto al, come dicevo io, all'incalzare della repressione, che è parallelo all'incalzare del mercato nel mondo del pallone e quindi della mercificazione nel mondo del pallone. Più aumenta questa, più parallelamente aumenta la repressione, aumentano le restrizioni. Il fatto che, ad esempio, dopo la morte di un tifoso avvenga una notte di a Roma in cui vengono coinvolti essenzialmente tutti, tifosi di destra, tifosi di sinistra, persone normali, persone che magari non andavano allo stadio della vita, da una vita, che però, appunto, proprio perché un ragazzo di Roma era morto a seguito di un colpo sparato da un agente di polizia, e soprattutto perché giornalisti, ma anche questo capo della polizia, negavano qualsiasi responsabilità dell'agente Spaccarotella nell'uccisione di Gabriele Sandri. Questo ha scatenato la rabbia, questo senso di impunità che sempre si vorrebbero garantire le istituzioni del mondo del calcio, dal poliziotto fino alla stessa società, manda la società in bancarotta fraudolente, non sarà mai la galera, e che invece l'ultra non accetta, perché giustamente quando a sbagliare lui paga spesso pesantemente, con 5 anni di fila, con 3 anni di firma ogni domenica in questura.
Lance, supporter Brentford FC.
Here in England, extremist right-wing parties like the EDL or the BNP or the National Front.
Anche qui in Inghilterra è emerso come gruppi di estrema destra, come la English Defence League, il British National Party e il National Front, facciano propaganda all'interno delle curve per cercare di creare nuovi adepti tra le fila degli ultras. Cosa pensi al riguardo?
I can see why they go there. So it's a very sort of alpha male place. If you're standing on a terrace at your end of the ground, you've had a few beers, it is very...
Posso intuire il motivo per cui vanno a far propaganda negli stadi. È il machismo che può pervadere la curva, specialmente dopo qualche birra. A me personalmente non mi è mai capitato di assistere a questa cosa. Nonostante la mia squadra sia in una serie minore, questi partiti di estrema destra come il BNP tendono ad attirare nuove reclute proprio nelle serie minori, sfruttando la frustrazione e l'insoddisfazione di ragazzi arrabbiati e disillusi. Non penso che sia un grosso problema qui. Allo stadio ci vanno sia ragazzini di 5 anni che novantenni che frequentano lo stadio da 70 anni. Forse in Italia la situazione è diversa. Alcuni gruppi ultras lì si prestano molto a basare la propria fede sull'ideologia di estrema destra. Qui ci focalizziamo sull'aspetto tribale della cosa, per dir così. Odiamo la squadra avversaria indipendentemente dalla loro fede politica, solo perché sono appunto avversari. Penso che questo sia il modo corretto di comportarsi allo stadio, invece di farsi influenzare dalla politica dell'estrema destra.
Guarda, io ti invito ad osservare con attenzione le scarse immagini televisive che testimoniano il conflitto sociale che è tuttora in corso. Adesso non devo stare a citare le lavoratrici dell'OMS, gli insegnanti precari, sia io che per esempio Domenico, siamo due insegnanti espulsi dalla Gelmini. Io adesso faccio come prima di fare insegnante, educatore, lavoro in una comunità per tossicodipendenti, ormai è quello il mio vero lavoro, però siamo anche noi, no, vittime di quella tempesta sociale scatenata da Tremonti, dalla Gemmini e da Berlusconi. Ti invito ad osservare con attenzione le immagini di conflitto sociale che ogni tanto scorrono sulle nostre televisioni embedded, per osservare che in prima linea, quando ci sono degli scontri con la polizia, quando c'è da fare, da giocare duro, in piazza, in prima linea ci sono sempre ultras, ci sono sempre dei ragazzi che io riconosco perfettamente essere ultras, anche la polizia li riconosce come tali, perché siamo stati gli unici in questi anni, in assenza di movimenti sociali, antagonisti forti, a praticare il presidio militare della piazza, a praticare, diciamo così, il controllo, no, militare della piazza, ad allenarci allo scontro in piazza, ed è per questo che noi siamo una risorsa per il conflitto sociale, perché l'abbiamo sempre fatto. Alcuni ci dicevano, molti anche compagni ci dicevano, ma cosa andate a fare allo stadio, a giocare? No, allo stadio andiamo a fare quello che ci diceva di fare per esempio Valerio Marchi, che è stato il nostro maestro ultra skinhead, purtroppo morto qualche anno fa. Gli stadi sono laboratori del controllo sociale e della repressione, e noi oggi siamo una risorsa, però, e quando vedi in televisione qualcuno che a Chiaiano, a Terzigno, a Brescia si batte, ha il coraggio di andare contro le forze dell'ordine che tentano di stroncare il conflitto, quando vedi quelle immagini ti accorgi che ci sono gli ultras in prima fila. Face of rock and roll. Let's all fight it toe to toe. Hard times come. Yeah, the hard times go. But I say, come on, come on. We're all the hooligans and poop boys know one thing for sure. Sky's been sticking on their face. We're all the hooligans and poop boys know one thing for sure. Brings another's opposition completely unbound. Down on the flats where the seaside meets my lonely old town. Where all the rudies and scams, where they're out on the street making their way on the grip. Between the bottoms and sex, they smash and they wreck for something to live. Well, well, all the hooligans and poop boys know what they're for sure. Scott Pam stricken on their face. Well, all the hooligans and poop boys know what they're for sure. Love life a crime. Yeah, but it's so wrong to steal.
said for sure. God's been stricken on their fans. What a hooter gets it, football's gone. What they for sure.
And good boys, I don't want no racial hatred.
Novembre, sono tristissimo da 3 anni perché si ricorda la morte di un ragazzo come noi, ammazzato da un agente che gira ancora con la rivoltella e che ancora tuttora è impunito.
Domani sarà l'anniversario della morte di Gabriele Sandri e prima parlavamo tra di noi appunto della speculazione mediatica che si è fatta attorno alla morte di Sandri e attorno alla morte di Raciti anche. Ce ne vuoi parlare un po'?
Allora, 2007 è stato un anno che io in un altro mio libro, che Cani sciolti, ho definito un sorribilis del movimento ultras italiano, no? Che sia il 2007 con gli scontri di Italia contro il Palermo in cui morì l'ispettore di polizia Raciti. E si chiude quasi virtualmente l'11 novembre sempre del 2007 con la morte, con l'omicidio volontario di Gabriele Sandri in un autogrill dell'autostrada del Sole. Allora, questi sono due momenti importanti. Perché quello è l'anno anche in cui furono promulgate tutte le leggi e si iniziò all'epoca, quindi sotto il Ministero dello Sport e della nostra compagna Melandri, a parlare di tessera del tifoso oppure di qualche cosa che potesse piccolare e veicolare definitivamente la violenza negli stadi per sconfiggerla. Il dato più allarmante che balza all'occhio di un osservatore critico e non obnubilato dal bombardamento mediatico al quale siamo sottoposti quotidianamente da televisione, giornali borghesi, con internet e qualunque altra diavoleria che comunque potrebbe essere usata come facciamo noi in questo momento per creare controinformazione che invece, ma ahimè, è delle volte lo stesso manipolata da un sistema comunque occulto che ne regge le fila, è il paradosso, ovvero il paradosso della morte di Raciti. Come dicevo privatamente, ma non ho nessun problema a ripeterlo pubblicamente, l'ho sempre fatto, l'ho anche scritto, la morte dell'ispettore Raciti io la considero da sempre come quello che in teatro di guerra viene definito la morte per fuoco amico. Quindi la dinamica abbastanza verosimile di quello che accadde prima della partita a Catania, che fu durante degli scontri che ci furono cruenti fra le forze dell'ordine e la tifoseria catanese, l'ispettore Raciti rimase vittima di un banale incidente stradale. Okay, ovvero nella confusione dei lacrimogeni, della concitazione del momento, degli scontri e quant'altro, pare che l'ispettore Raciti seguisse questo discover di cui lui era a capo, che sono questi grossi fuoristrada subito dotazione alle forze dell'ordine italiane, che l'autista nel momento di tensione non si avvede del fatto che l'ispettore Raciti è a fianco e in retromarcia lo colpisce con lo sportello nello stomaco, provocando quella grave lesione mortale che ne vedrà la morte. Facciamo un salto temporale a 6 mesi dopo e ci troviamo invece in un autogrill sull'autostrada del Sole, dove un'automobile all'interno della quale ci sono 5 tifosi laziali che stanno andando a vedere Lazio-Inter a Milano incontrano fortuitamente 2 automobili tifosi juventini che stanno andando a vedere Juventus-Parma. Ne nasce una colluttazione più che altro verbale, ok? Più che altro di quella tipica degli spottò che possono avvenire al di fuori di una discoteca piuttosto di qualunque altro luogo di socializzazione umana. Ne nasce probabilmente anche una fugace scazzottata, dopodiché ci si avvede della presenza della polizia dall'altra parte dell'autostrada, i ragazzi delle 2 macchine salgono e scappano via. A questo punto un agente di polizia decide scientemente di pugnare una pistola, di percorrere di corsa circa 50 metri costeggiando la sua piazzuola, quindi che era diametralmente opposta rispetto a quella dove c'era l'automobile nella quale c'era Gabriele Sandri, di assumere la posizione di tiro, quindi con le gambe impiantate, con la pistola impugnata con tutte e 2 le mani, quindi applicare la prima regola di ingaggio e fa fuoco mirando all'uno posteriore di quest'auto, non sapendo peraltro che in quella macchina ci fossero dei tifosi di calcio. E questo è il dato grave dal punto di vista della pericolosità sociale. Però che cosa è successo poi mediaticamente? Allora, nel caso in cui la morte fu quella di Raciti, è logico che lì l'assioma fu molto semplice: gli ultras violenti uccidono un poliziotto, gli ultras devono essere repressi, legge speciale. E mandiamo in galera un ragazzino di 17 anni di Catania dicendo che ha ammazzato Raciti. Sei mesi dopo un poliziotto spara, uccide un individuo, indipendentemente che fosse un tifoso o fosse mio zio o fosse uno che andava a fare un picnic, perché di domenica mattina sull'autostrada del Sole bastano centinaia di automobili, migliaia di persone, pullman, gite scolastiche, gite di pellegrini che vanno a Fatima, cioè poteva succedere a chiunque. La risposta è la stessa, ovvero naturalmente gli ultras italiani in alcune città come Bergamo, Taranto e Roma in particolare insorgono. Gli altri bloccano le partite o comunque contestano sonoramente, visivamente, togliendo gli striscioni e intonando cori contro la polizia. La reazione del governo cos'è? Legge speciale contro gli ultras. Capiamo bene che c'è un'anomalia di fondo veramente drammatica. Non c'è logica in tutto questo. Ed è la logica perversa del potere che si nutre dei propri figli per poter giustificare le proprie azioni di repressione di massa. Quindi poi sul discorso di Gabriele Sandri precisamente, io siccome sono un cane sciolto, siccome sono un anarchico individualista, non ho mai amato la martirizzazione religiosa e erratica dei ragazzi che muoiono in strada. Okay? Carlo Giuliani non è un martire, Carlo Giuliani è un compagno che è morto mentre lottava. Gabriele Sandri non è un martire, è un ragazzo che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quindi questa è anche una sottile critica che io muovo nei confronti comunque di una certa demagogia di cui il movimento Ultras in alcuni casi si fa promotore. Esasperando anche un po' il concetto, io ho grande rispetto per la morte di Gabriele Sandri, ho grande rispetto per la sua famiglia che ho conosciuto, ma vorrei dire che si può utilizzare forse a livello mediatico una storia per rappresentare un paradigma, ma le storie che andrebbero raccontate in Italia sono migliaia, e sono migliaia i morti di Stato in questo bel paese che comunque infanga quotidianamente la Costituzione e il diritto dei cittadini. Allora, ricordiamo Gabriele Sandri, ed è giusto farlo, ed è vergognoso che la società Autostrade abbia negato di porre una targa. È tanto vero che dobbiamo essere onesti, di ricordare tutti quanti, ma non di ricordarli in maniera religiosa, cattolica, dell'ostentazione della morte, del rispetto della morte, ma ricordarli in maniera civile, in maniera di lotta, con sdegno e indignazione, come faceva Pierpaolo Pasolini, un altro morto di Stato, attraverso il quale ogni giorno nei cantieri muoiono migliaia di operai e di lavoratori perché sono vittime di un sistema, così come muoiono negli stadi i ragazzi di strada, così come muoiono da secoli, da almeno da 100 anni, Italia, persone che si oppongono in qualunque maniera a questo sistema. Quindi un Gabriele Sandri vale migliaia di migliaia di altri ragazzi di strada e di Stato.
Oggi la società Autostrade ha cercato fino all'ultimo di impedire di apporre una targa commemorativa all'autogrill di Badia Alpino, dove è stato assassinato Gabriele Sandri. È stato un atto vigliacco, ma Gabriele è stato sepolto anche da quegli ultras che oggi hanno fatto finta di dimenticarsi che fosse l'anniversario della sua morte, che oggi hanno la tessera in tasca, che preferiscono andare oltre perché Gabriele vive nel cuore soltanto di chi lotta, non di chi si è arreso.
La disparità di trattamento che viene riservata a noi, agli ultras in generale e ai tifosi in generale. Quindi da un lato, come dicevo, dal punto di vista penale molto spesso chi sbaglia dalla parte appunto del nemico per noi, dalla parte della Lega Calcio, dei presidenti di società o delle forze dell'ordine non paga mai, mentre invece vengono demonizzati costantemente gli ultras. E quando poi avviene la parità di eventi, quindi la morte di un ispettore di polizia, la morte di Gabriele Sandri, per la morte dell'ispettore di polizia si sospende il campionato, si fa una nuova legge, si stabiliscono nuove restrizioni per gli ultras, non si possono portare bandiere di un certo top, non si possono grandi di un certo top, non si possono portare striscioni contenenti nomi anche come Ingrifati. Il nostro striscione è stato vietato, volevano vietarcelo. perché appunto secondo loro in gripate significava una parola volta di spiegare la violenza, quando molti dei perugini, ma anche gente normalissima, ricordo anche avvocati che scrissero i giornali, guardate che ingrifati in perugino significa tutta un'altra cosa. Al di là di questo, come dicevo, mentre per le morte degli ispettori di polizia si fa addirittura una nuova legge, per la morte di Gabriele Sandri non solo non si sospende il campionato, ma appunto non si sa questo agente e soprattutto tutti quelli che hanno in qualche modo cercato di depistare la responsabilità di questa gente, che fine faranno. Ancora stiamo aspettando la legge sulla tessera del poliziotto. Prima come il capo espiatorio, perché l'Ultras è essenzialmente una categoria, se uno ci pensa, almeno per tutto quello che c'è stato scritto sopra, per come siamo stati presentati dai media, l'Ultras è una categoria indifendibile per la società, cioè nessuno prova a difendere l'Ultras quando i Ultras sbagliano. Tutti sono pronti a difendere i politici, giornalisti, avvocati, poliziotti quando sbagliano, perché fanno il loro dovere e facendo il loro dovere possono sbagliare, mentre per gli Ultras non è possibile sbagliare, anzi certe volte viene addossata la colpa di andare nel capo espiatorio di questa società anche quando non sbaglia.
Io vorrei sapere governa il mondo e cosa gli direbbe uno che senza lavoro. Vorrei sapere come si fa a cadere e come puoi risalire senza farti male. Ed abusare ogni potere, io sono senza un letto, ma mi basterebbe un tetto, almeno fino a domani, prima che la marea cresca.
Ma mi basterà per un tetto.
Cosa pensi del modo in cui i mass media hanno strumentalizzato l'immagine del tifoso come individuo violento e pericoloso? Beh, 20-25 anni fa la situazione era sicuramente diversa. Durante gli anni Ottanta sono capitate sia la tragedia dello stadio di Celle, che coinvolse i tifosi della Juventus in Belgio, che quella di Hillsborough, qui da noi. Ora continuano a esserci persone che insistono a creare allarmismi dicendo che il calcio ha una tradizione violenta e che i tifosi vanno allo stadio solo per causare problemi. In tutti questi anni, da tifoso del Brentford, mi è capitato di assistere a rise tra ultras in parchi o parcheggi vicino allo stadio, ma generalmente è raro che succeda. A mass media piace sensazionalizzare la questione per scaturire la peggior reazione nel pubblico, facendo in modo che ogni tipo di violenza venga vista come estrema. Molti gruppi di supporters in realtà, attraverso il calcio, si stanno impegnando in progetti per aiutare la comunità. Io non ho nessun problema con la violenza negli stadi. Sono i mass media che vogliono che il calcio e gli ultras continuino ad essere percepiti come violenti. I veri tifosi sanno che non è così. E la maggior parte di loro va allo stadio per godersi questo fantastico spettacolo.
Il vero obiettivo dei tifosi della Serbia è proprio quello di farla sospendere, e non si capisce perché. In questo momento i tifosi della nazionale italiana stanno applaudendo, i giocatori della nazionale italiana stanno applaudendo i tifosi, certo per calmare gli animi, per cercare di riportare tutto alla normalità, almeno per quanto riguarda la parte di tifoseria italiana. C'è stato anche un gesto che è stato molto criticato qui in tribuna, nel momento in cui c'era la sospensione della partita, o meglio il primo ritardo di 35 minuti, i giocatori della Serbia sono andati, tutti i tifosi della Serbia hanno iniziato ad applaudire. Questo non è piaciuto molto allo stadio. Vi dico di più, c'è una notizia che stiamo cercando di verificare, ma il portiere titolare della Serbia, Stojković, in realtà non era né in campo né in panchina, perché si parla di un petardo lanciato dagli stessi tifosi della Serbia nel pullman della nazionale e che avrebbe ferito, uso ancora il condizionale, proprio il portiere della nazionale serba. Questo è quello che sta succedendo a Genova, e davvero di minuto in minuto le cose sono peggiorate fino alla sospensione che vi ho raccontato in diretta.
Alessandro, il portiere della nazionale serba, che era stato anche fortemente minacciato anche prima della partita.
Esattamente, esattamente. Infatti stiamo cercando di capire, abbiamo parlato con dei responsabili della questura, con gli uomini della questura, non ci hanno confermato questa notizia, ma la posso dare quasi per certa, non vi do la certezza perché poi insomma ci sono dei dettagli ancora da mettere a posto, ma la situazione è veramente, direi, drammatica per quanto riguarda la Serbia, la sua nazionale e i suoi tifosi. Questa sera ovviamente abbiamo perso tutti, hanno perso soprattutto tutti questi tifosi italiani che sono venuti a Malassi per vedere una nazionale, fra l'altro con tanti giocatori in campo delle squadre genovesi. Sarebbe stata una festa non lo è stata.
Alessandro, e i giocatori invece, il comportamento dei giocatori, quello che vedi tu?
Allora, i giocatori della nazionale serba non ci sono più sul campo, sono rientrati negli spogliatoi. I giocatori della nazionale italiana hanno fatto il giro dello stadio, dal campo, sotto ogni settore, hanno applaudito ed era il loro modo per dire ci dispiace. Ma già dall'inizio del collegamento, se vi ricordate, c'era Cesare Prandelli, come vi ho raccontato, che faceva gesti alla tribuna come dire qui non possiamo giocare, mi dispiace ma qui non si può giocare. Probabilmente hanno avuto anche paura loro. Mi chiedevi ancora prima e non ti ho risposto perché poi è arrivata la notizia della sospensione, mi chiedevi della possibilità dell'invasione da parte dei tifosi della Serbia. Questa possibilità non c'è perché ci sono tantissime forze dell'ordine davanti alla porta che praticamente divide il settore di tifosi della Serbia dal terreno di gioco. Il rischio quindi di invasione non c'è, c'è però un rischio, certo, che ve lo ripeto per l'ennesima volta, quando usciranno i tifosi della Serbia dallo stadio.
Certe cose quando succedono spesso è perché magari, come dicono loro, l'hanno sottovalutato, magari perché l'hanno voluto far succedere, lo so, però io ripeto sostanzialmente che è normale che quando arrivano 2000 tifosi appunto nella Serbia e le autorità italiane sono abituate a non gestire l'ordine pubblico, gestirlo in una certa maniera, si trovano sicuramente più in difficoltà rispetto ad altri tifosi. Sicuramente ha pesato molto la determinazione di quei tifosi là di voler interrompere la partita, questo è vero. Determinazione che magari altri tifosi italiani certe volte non hanno, o hanno meno, per cui anche nell'ambiente ultras sono stati lodati, tra virgolette, per il fatto che comunque avevano un'idea, che era quella di non far giocare la propria squadra, e cioè, costato quello che gli è costato, perché comunque arresti e detenzioni, però appunto la loro decisione è stata quella e l'hanno rispettata. Alla fine, se tu pensi, mi provi a pensare un attimo nei luoghi da cui arrivano Belgrado e tutte le altre città della Serbia bombardate, sono cresciuti attorno alle bombe, non sappiamo neanche che contenevano e che gli hanno sganciate i nostri alleati americani. È normale che t'hanno portato la guerra a casa tua, ti sei spaventato. Sono cresciuti in un mondo che magari il carcere dei Banassi per Ivan adesso è la Villa 5 Stelle. Significa utilizzare i mezzi che si hanno a disposizione. Spesso i mezzi che si hanno a disposizione può essere quello di tifare contro un presidente, come abbiamo fatto noi l'anno scorso, manifestare in centro a Perugia, comunque attraverso l'auto-organizzazione. Necessariamente ci sono persone che nel mondo del calcio, appunto quelli che appartengono alla sponda del potere, che possono decidere se giocare o non giocare, se far giocare un giorno piuttosto che un altro, un'ora piuttosto che un'altra, che decidono chi va in Serie B, le squadre che vanno in Serie B, in Serie A, che decidono se un poliziotto verrà punito o no, e lo fanno semplicemente con una telefonata. Invece loro hanno ottenuto quello che volevano ottenere tagliando una rete, interrompendo la partita con lanci di fumogeni, con questo. Comunque, in questa azione diretta con cui l'Ultras normalmente porta avanti i suoi obiettivi, i suoi scopi, sostanzialmente è l'unica cosa che ha a disposizione, e questo naturalmente dà fastidio perché rappresenta l'imprevisto che loro non calcolano.
Shit! Stay to the end.
Ultima ruota del carro, sto cazzo. Saremo un'arretrata provincia dell'impero, un disastro in politica, economia, cultura, scienza, arte e cose così. Ma per quel che ci riguarda, noi in Europa ce la comandiamo, ovunque e comunque. Qui non si parla di musica pop, rock, punk, o di stili spettacolari, o di pura, deliziosa perché inutile violenza. Qui si parla di un tarlo che non riesce a farti accontentare del pub distrutto, della curva conquistata, dell'adrenalina che ti pompa un'elettricità che non c'è droga al mondo. Dentro di noi c'è un grumo di rabbia antica, mai sopita, che ci spinge oltre il limitato orizzonte della battaglia e ci conduce ineludibilmente alla guerra di classe. Se abbiamo conquistato il continente, se da Lisbona a Mosca, da Copenaghen ad Atene si scorge in ogni curva il segno della nostra influenza, non è per qualsivoglia feroce imbattibilità, ma perché vi abbiamo portato un modello di conflitto applicabile nei più disparati contesti socio-geografici. Noi siamo stati gli untori di un germe che ha attecchito e proliferato, fino ad assurgere ai supremi ranghi di epidemia continentale e di allarme internazionale. Noi siamo stati il peggior dito al culo che potesse capitare al sistema del calcio e alle sue milizie armate. Valerio Marchi.
Thank you.